Vale a dire che il titolo del mio intervento in realtà non corrisponde a quello che dirò, e spiego anche perché. Perché quello che avrei voluto dire, io l'ho scritto e ce l'avete nell'articolo all'interno delle carte. Quindi è lì che io dico, e poi adesso in sintesi di quello che c'è scritto, ma insomma, è lì che dico che siamo esattamente all'opposto di alcune analisi che sono comparse soprattutto intorno ad aprile, anche nei quotidiani. Io sono rimasto particolarmente colpito da un articolo di Alberto Melloni, sapete i titoli sono redazionali, però intitolato L'ecumenismo è finito, non con punto interrogativo, ma come notizia. E poi all'interno dell'articolo la spiegazione di cui l'ecumenismo di fronte a quanto stava accadendo in Ucraina e in Russia sarebbe finito, ecco bene, di fronte a quella prospettiva, come leggerete se avete voglia, ma appunto la tesi è quella, è un articolo che è stato uscito, quindi ho pensato bene di fornirvelo in anteprima, è che in realtà il problema è che non c'è abbastanza comunismo, cioè il problema è esattamente opposto. In realtà, dopo 60 anni, per quanto riguarda la mia chiesa, dalla unità che sono integrato, in realtà, nonostante tutto, l'ecumenismo è ancora la Cenerentola degli istituti teologici. E in molti istituti per scienze religiose lo si affronta in maniera del tutto frettolosa e quando lo si affronta. Ma soprattutto non se ne coglie la valenza altamente strategica. Questo è quello che è drammatico. Non si coglie il fatto che il cristianesimo del XXI secolo, ormai ce ne sono diverse versioni, insomma, o sarà ecumenico o non sarà. O è ecumenico o non è. E questa è la dimostrazione, la controtestimonianza di questi mesi, l'abbiamo sentito anche stamattina con punti di vista diversi, angolature diverse, nei confronti dell'opinione pubblica, è veramente drammatico, perché in un clima nel quale comunque le religioni sono già percepite come detonatori di violenza, questo prima della guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina giunge, sale sulla coda, mette piede sulla coda e conferma la percezione per cui se non è un terrorista jihadista, se non è un fanatico fondamentalista cristiano, neopentecostale, qualcosa del genere, se non è un talmudista che purtroppo spara a Yitzhak Rabin e chiude, ahimè, le prospettive di pace in Medio Oriente per una o due generazioni, vero, c'è la guerra, come si diceva stamattina, tra slavi, tra uomini e donne delle stesse chiese. Ecco, quindi la tesi di fondo mia, molto netta, che al contrario, invece di dire l'ecumenismo finito, vorrei dire l'ecumenismo riparta da qui e rendiamoci conto veramente che se non c'è un investimento a livello locale, e devo dire, ne parlo qui in questa diocesi, in cui bene o male, se non altro, questa esperienza ormai ultra ventennale della 2 giorni, è un segnale che in realtà qualcosa è possibile, perché poi, come testimoniano anche le presenze qui già stamattina, questa esperienza è un'esperienza che produce relazioni, che è fertile in termini di rapporti e che mostra in realtà quello che è la mia percezione, cioè che in realtà la divisione tra le chiese, così come storicamente l'abbiamo conosciuta, cioè sulla base di divisioni dogmatiche e di situazioni storiche, va semplicemente esaltandosi. È importante conoscere, quindi è stato prezioso
il discorso di Luigi, preziosissimo.
Però in realtà va esaurendosi perché? Perché ormai ci entrano generazioni che questa percezione non ce l'hanno più e non ce l'avranno più, come non avranno più il quadro della drammaticità del filioque o della drammaticità della discussione sulla transostanziazione rispetto alla questione dell'eucaristia. È un dato di fatto, può piacere, può essere non piacevole, non lo so, però credo che questo dimostri che, con tutta l'ingenuità che si può accordargli, però quel messaggio che viene da Papa Francesco, la necessità di camminare insieme mentre si lavora sul piano teologico, è qui, noi abbiamo bisogno di camminare insieme, in questi due giorni stiamo camminando insieme, non c'è dubbio. Stiamo camminando insieme. Ecco, questa è la tesi, ma è quella appunto che non vorrei dire. Perché in realtà quello che vorrei fare, e soprattutto memore del fatto che l'anno scorso ci siamo visti online, per quanto mi riguarda, 2 anni fa ci siamo visti, l'anno scorso però da questa esperienza è nata, questa è la seconda edizione, già questo fascicolo che vi assicuro ha girato tutta Italia, Ecumenismo e Cammino Sinodale, che era il luogo di colloquio, cioè dire, sta cominciando il cammino sinodale della Chiesa Cattolica in Italia, e da qui lanciamo l'idea che questo cammino sinodale non sia una vicenda esclusivamente pertinente alla Chiesa Cattolica, cioè sia qualcosa che, proprio per i motivi che qui accennavo prima, investe anche le altre chiese, le coinvolge. Ecco, e allora, proprio sulla base di questo, io vorrei riprendere il mio intervento dell'anno scorso, peraltro è qui dentro, e ragionare a voce alta su un anno di cammino sinodale, senza la pretesa di avere uno sguardo nazionale, queste saranno proprio le impressioni mie, ma impressioni di uno che dice: bene, abbiamo lanciato l'anno scorso come lì il cammino sinodale, vediamo adesso come siamo messi e qual è il quadro nel quale si inserisce il secondo anno di cammino sinodale, poi ce ne sarà ancora un terzo. Il secondo sarà più dedicato alla narrazione, all'ascolto delle esperienze. Allora, 3 punti, così potete controllare. Il primo, appunto, cammino sinodale, punto interrogativo. Il secondo vorrei toccare, quindi sbizzarrirò, però vorrei toccare, almeno come titolo, alcune questioni aperte, che io trovo questioni rispetto alle quali o si mette mano a qualcosa o chiudiamo la baracca. In altri termini, io mai come negli ultimi tempi ho la percezione che almeno in termini di organismo vitale, naturalmente si può andare avanti, ci sono istituzioni italiane che vanno avanti per secoli senza dire nulla al suo. Ecco, ma in termini di organismo vitale la possibilità che si chiuda l'esperienza per una cosa come la Chiesa Cattolica in un paese come l'Italia non è possibile. Non è possibile. Allora, prendiamo sul serio. 3° punto, saranno 3 inviti a tornare a fare qualcosa che ritengo ineludibile. Come sapete, proprio per omaggiare ancora una volta Paolo De Benedetto, che è stato citato, che è stato il nostro maestro, che qui dentro ha deprecato la nostra caccia alle mosche, nel nome della sua teologia animalista, lui aveva solo sempre qualche dubbio sul zanzare, vacillava la sua vita. E Paolo ci ha invitato a porre le domande, poi risposte qualcuno, e quello che cercherò di fare. Allora, parto da una percezione, da una sensazione che ho io. Il mio vescovo, che ha un ruolo importante nel discorso del sinodo, Domenico Castellucci, dice che sono stato, dice, che in questo primo anno sono state coinvolte 500.000 persone nel cammino sinodale. Numero che ognuno può giudicare se sia poco, se sia alto, come lo dico. Però la domanda che ha fatto anche lui, e quindi faccio anche voi, è: a partire da questo 500.000 di presenze, perché questo anno di cammino sinodale è stato una non notizia? Non è stato un evento. L'opinione pubblica non ne sa nulla. Io faccio un piccolo esempio, perché sono le esperienze dirette, quelle che colpiscono, dato che 2 settimane fa ero in Paesone, nella cerchia dell'Interland milanese vicino a Roma, si chiama Lainato, è una grande parrocchia, 3 parrocchie, anzi sì, 30.000, a farla breve. Sono arrivato là portando questo, naturalmente, ma la mia Bibbia, quando ho questa cosa, in realtà parlavo di Andrea, però nel frattempo, essendo una parrocchia, allungavo, e quindi tutte le volte si dava, se presto la cittadinanza onoraria di Antiterra, ho fatto da testimone per il mio di Rocca però io dico acqui, però beh, dai, allora la presidenza del consorzio per la frontangesta si può stare. Allora niente, a farla breve, questi che sono bravissimi e organizzano dai tornei per i ragazzini di calcio all'iniziativa appunto sulla buona novella di Andrea, quella che andava a fare dai temi religiosi fino al gioco per donne di carte, come si chiama, baccalà, qualcosa del genere, quindi fanno di tutto. Quando sono arrivato là e ho chiesto loro, burrato, bingo, ma bingo, burrato. E ho chiesto loro cosa avete fatto voi per il sistema. Allora, questi sono veramente bravi, cioè adulti, mi hanno guardato come se avessi chiesto cosa avete fatto voi per vincere la Champions League all'Ainata, insomma, nel senso. E in buona sostanza non avevo mai sentito parlare di sanzionare. Ora io non li ho sanzionati, magari non sono nessuno, come dici mia moglie, ma te ti danno i soldi, a quanto che ci danno, no, anche perché non ho voli, non ho niente, però mi serve come spia, ne ho parlato con il Domenico, lui mi ha detto, ma guarda, a Milano non so, ci sono stati dei problemi, e così, non lo so. Però, e neanche voglio prenderla come segnale da perdere. Allora dico questo, non mi pare del tutto chiaro l'obiettivo del cammino sinodale, e anche qui mi chiedo qual è: rivitalizzare le diocesi, le chiese locali, rivitalizzare le parrocchie, rivitalizzare appunto, dicevo, le chiese locali oggi sempre più veriche, territorializzate, ormai sempre più cruciolate. Provare a coinvolgere i movimenti dopo la stagione giustiniana ratzingeriana che li aveva riportati in grande auge e adesso invece li vede con una certa difficoltà. Eppure rivitalizzare le parrocchie, io ho un collega che insegna a Modena, che è un parroco del centro di Modena, molto bravo, che si chiama Domenico, il quale continua a dirmi: guarda che la civiltà parrocchiale è finita. È finita. Quello che abbiamo concluso non c'è più. E non solo perché non ci sanno più preti, ma perché è figlia di una grande storia che parte dal Concilio di Trento, e il Concilio di Trento è capace di visione e inventa un modello. E quel modello adesso non c'è più. Ancora, ripensare il cattolicesimo italiano, ma in che direzione? E ancora, esaudire finalmente, presi da sbiancamento, il desiderata di Papa Francesco sulla Chiesa italiana. Ecco, quanta passione si è potuta constatare in questo anno. Io credo che il pathos, come ci insegna un grande teologico, fosse più grande di quello dei profeti, quello di Geremia, che si basa tutto sull'idea che ci sia un pathos di Dio per il suo popolo. Senza pathos è difficile andare avanti. Allora, come il Donello ripete continuamente, ha ragione il Papa, è finita la cristianità, però non è finito il cristianesimo. Io credo che abbia ragione, ma nello stesso tempo che sia un cristianesimo semplicemente da rifare da capo. Capisco, è un vasto programma. Questo mi sembra, però mi sembra la cosa più seria da poterci dire. D'altra parte, stamattina Paolo Ricco citava Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, quando arriva al cuore della sua riflessione e si domanda che cosa sia un cristianesimo non religioso, risponde: in fondo probabilmente succederà che rimarranno soltanto due cose, che saranno le due cose che caratterizzeranno chi vorrà ancora dirsi cristiano. Pregare, per cui attenzione, tutto il tema del pregare, delle cose da dire, e fare ciò che gli uomini considerano giusto, quindi operare per la giustizia. Pregare, per cui il pregare è strettamente legato alla giustizia. Il problema è che talvolta il nostro pregare è moltiplicare parole all'aria, e allora pregare per la pace, contro la guerra, e poi comportarsi la guerra frontale, evidentemente non può funzionare. Ecco, rifare il cristianesimo è un vasto programma, dicevo, però nello stesso tempo l'unica cosa seria che possiamo dirci di fronte a un fallimento. Perché se dobbiamo essere onesti, la stessa vicenda dell'Ucraina dimostra il fallimento del cristianesimo. Il fatto che appunto il Vangelo, lo stesso Vangelo che viene proclamato da chiese seppur diverse, non impedisce quel, certo che non so neanche che parola usare, quella ormai sono immagini insopportabili, sono faticosissime da gestire, e capisco che la saturazione sia ormai giunta a un il fallimento del cristianesimo. Allora, tornando al cammino sinodale, in ogni caso credo che questa sia per molti versi l'ultima occasione per le generazioni che hanno udito qualcosa del Vaticano II. Adesso parlare del Vaticano II sarà come parlare di dinosauri, di due estinti. Io ho avuto la fortuna l'altro ieri di stare due giorni con l'ultimo padre conciliare italiano vivente, che è Luigi Petazzi, che Dio abbia in gloria la sua terra, la sua memoria, ma purtroppo quanto di questa memoria ormai innerva le nostre chiese. e davvero il tema della memoria è un tema molto serio, soprattutto se è vero quello che continua a ripetere Papa Francesco, che siamo di fronte a un cambio di epoca. Allora l'altra domanda che vorrei farmi e farvi è: quali sono i caratteri di questo cambio d'epoca? Ricordo che ne abbiamo parlato diverse volte qui, però credo che ancora sia il caso di farlo. E vi dicevo, secondo punto, una serie di questioni aperte. Allora, la prima è per me ormai è la questione di genere, la questione di chiamarla come volete. Io trovo ormai insopportabile che a fronte di parole, almeno in cui si va ormai genere femminile, non mettiamo mano alla pistola per essere più violenti, anche questo, ma non lo si può sopportare, non si può sopportare l'importanza della, quando in realtà non si riesce neppure ai livelli minimi, insomma, di mandare dei segnali reali. Dei segnali reali vuol dire in termini di potere, in termini di potere. Io credo che sia scandaloso per quanto riguarda la mia chiesa che non si sia ancora arrivato al ministero della UNESCO e della Diaco. Sembra un minimo statale il fatto che non si riesca a farlo, che non si riesca neanche a discutere, se non in maniera sindacalistica e così via, è penoso. E io credo che questo scoppierà, forse già scoppiato, Armando Matteo parla della fuga delle quarantenne, ma ormai sono scappate anche le cinquantenne, le trentenne ormai sono quelle della prima generazione bella. Quindi in realtà le donne, dato che ormai anche il capitalismo si è un po' ridotto, probabilmente sono destinate a essere sempre meno presenti. E io su questo vorrei dire, ma il cammino sono andato, se la ricordo, questo è il punto numero uno. O no? Avanti, c'è un piccolo problema. Non ci saranno più preti, presbiteri, papà, della situazione, l'ambito cattolico, che riguarda le altre chiese. Non ci saranno più preti, non sto capendo dietro, è evidente. Perché le generazioni che erano preti erano generazioni in cui il contesto sociale forniva una motivazione importante a chi in una famiglia era contento di avere una bocca che era la sua madre, due bocche che erano la sua madre, se c'era anche una figlia suora, e oltre a questo, evidentemente, diventare prete qualche decennio fa voleva dire entrare in una dinamica di un certo tipo dal punto di vista dell'importanza sociale. Ecco, stiamo pensando a cosa succede a chiese senza presbitero? A me sembra di no, che continuiamo a scegliere drammaticamente la strada sbagliatissima di sguarnire chiese locali africane o americane latine che avrebbero bisogno di figure a livello come questi che studiano qua, e quindi sono più preparati di altri, quindi se torno in comune in genere, evidentemente vanno a innervare una qualità dei presbiteri, no, invece continuiamo a andare per motivi che non sto ancora a dire, sono abbastanza evidenti, ci si guadagna, la famiglia, eccetera, eccetera. Ma questo è sbagliato, e lo sanno tutti, quando parlate a qualche vescovo, vi guardano e dicono, lo sappiamo, e allora perché si continua a farlo? Perché questo va detto in maniera molto chiara, detto questo si riverbera sui modelli di gestione delle parrocchie, se le unità pastorali sono semplicemente unire i puntini come nei giochi della settimana eucaristica, prima due, poi tre, poi quattro, poi cinque parrocchie, mandare in giro il padre con un giorno, stamattina a Luigi ci diceva 17 parrocchie, un centino, un solo parroco, e farlo diventare il globe trotter della domenica, ma che qualità di servizio liturgico c'è e soprattutto che senso ha questo? Ma che senso ha questo? Allora la domanda alla quale tutto questo rimane è: che cos'è la comunità? Cosa vuol dire la comunità? Perché se il servizio liturgico è il celebrare la vita di una comunità che esiste, in persona di cui non esiste ancora la comunità, allora bisognerebbe ritornare. Altra questione che io trovo ormai scandalosamente in ritardo è che un caso recente, quello di un amico che si chiama Don Marco Canfedelli a Verona, con un vescovo locale, ha fatto esplodere per l'ennesima volta. Ma è possibile che non ci rendiamo conto che il modello attuale di insegnamento della religione cattolica è tutto meno che funzionale a produrre gente che sappia qualcosa di scienze religiose e che soprattutto esca dall'analfabetismo biblico-religioso al quale sembriamo condannati tutti, come dimostrano le classiche risposte al quiz che sarà presente, e poi che l'ho fatto 20 anni fa, adesso lo fanno tutti, allora lo rifaccio in più. Bene, perché non possiamo neppure discutere del fatto che l'insegnamento del giorno cattolico, soprattutto a livello della confessionalità di questo insegnamento, e soprattutto sul piano della facoltatività di questo insegnamento è sbagliato. Ma è sbagliato non perché c'è un cattivo, perché è chiaro che dal 1984 ad oggi il mondo è cambiato almeno 4-5 volte. C'era in piedi il muro di Berlino, c'era in piedi le torri gemelle, c'era un'altra cosa. E non c'era soprattutto questo il mondo. Non c'era la percezione che il fatto che il pluralismo religioso è davvero il nuovo luogo teologico all'interno del quale dire o non dire il Vangelo, riflettere o non riflettere sul Vangelo. Nello 1984 ancora si poteva dire una scienza, qualcuno, il testimone di Geo, ma oggi che numeri abbiamo, che situazione abbiamo? Ecco, il fatto che non si possa neppure discuterne, e il fatto che i nostri politici non discutano né di questo, né di una legge sulla libertà religiosa, e neppure, ahimè, del fatto che ci sono componenti significative delle comunità religiose in Italia, a cominciare dall'Islam, che non hanno l'intesa, è il segnale che noi riusciamo a uscire da un modello veramente impressionantemente arretrato. Ecco, mi fermo, vorrei domandarmi anche sul piano teologico, credo ci sia parecchio da riflettere, e anche su questo io lo sento come un problema davvero ecumenico. Ad esempio, qua noi predichiamo la salvezza futura. Ora facciamoci la domanda: in cosa consiste questa salvezza? Provate a chiedere, non dico alle giovani generazioni per avere per non essere da sparare contro la croce rossa, quelli anche di una certa età, in cosa consiste la salvezza? E ancora, per secoli, la predicazione cristiana è stata una predicazione in funzione di una vita dell'anno i nuovissimi e tutto il resto. Io non mi occupo professionalmente di questo, ma mi sono interrogato di questo, mi è capitato durante il lockdown di concludere un libro che era dedicato a questo, dopo, durante quei mesi, mi è capitato di discutere. Spesso il titolo è del libro è dopo, e insomma si punto su questo, che c'è una rimozione non soltanto della morte, ma c'è una rimozione dell'escatologia e di tutti questi temi, dopo secoli in cui tutto sembrava basato su questo, tutto la tradizione popolare non parliamo. Allora, anche su quello, io credo che sarebbe interessante discutere. Mi fermo perché vi ho fatto solo un esempio per dire che in realtà ci sono di questi cibi sulle quali vale la pena di riflettere. E concludo con questi tre inviti. In parte credo che qui già sensina il primo soprattutto sia risuonato, ma io rilancio a partire da una suggestione di Simone Weil che dice nel cristianesimo c'è un disagio dell'intelligenza.
Beh.
Ahimè, io proprio la sensazione che sia così e che questo sia particolarmente drammatico. Se ha ragione il teologo di Dallas, un passo di anni fa, Johann Baptist Metz, che sostiene che in realtà la vera crisi non è una crisi di tipo istituzionale, ma è una crisi di Dio, è una crisi del senso di Dio, è quello che è totalmente sparito. E probabilmente la cosa più clamorosa è che non ci interroghiamo sull'attivazione di questa sparizione. E allora il primo invito è proprio quello di tornare a pensare, forse cosa fatto qua, parto sempre non da un padre della Chiesa, ma da un padre del cantautorato italiano come Giorgio Gaber, che nel 1994 edita un disco intitolato E pensare che c'era il pensiero. E io lo prendo proprio come un titolo emblematico, pensare che c'era il pensiero, soprattutto riflettendo su cosa è successo nei 20 anni successivi. Gaber già nel 1994 coglieva che c'era un problema di questo tipo, ma nei 20 anni successivi, quando abbiamo imparato che con la cultura non si mangia tutte queste cose qua, evidentemente la situazione non è migliorata. E allora lì vi butto lì tre questioni che avrebbero potuto, non lo so, ma sulla base delle quali credo che soprattutto come opinione pubblica ecclesiale italiana si sarebbe potuto fare di più. Voglio essere un po' davvero provocatorio, ma perché no? La prima è Bose, la sensazione Bose la diciamo anche perché queste cose sono successe in questi 2 anni di pandemia. Bose è quello che ha avuto una storia pura, ci siamo. La seconda è Edizione Pioniere Bologna, e di lì che adesso speriamo finalmente ha trovato un acquirente e ha chiuso la crisi, ma per 8 mesi, per 10 mesi lunghi, il secondo gruppo editoriale religioso in Italia, che è tra le altre cose la gloriosa crisi di Gerusalemme, ma anche molto altri diritti, eccetera, eccetera, come ha potuto salire senza che questo aprisse la benché minima discussione da parte di scienza. Come se niente fosse, devo dire così, come il piccolo profeta che scritto nel deserto, ogni volta che mi preoccupavo, anche se non c'entrava niente, parlavo d'altro, cioè, a proposito, c'è la crisi di identità, cioè, volevo vedere, perché il finale, insomma, per me è stata talmente grave e talmente prima di un più. Però devo dire che la cosa proprio, anche questo lo colgo come un segnale. E l'ultima è proprio questa, adesso è molto fresca, però il fatto che un docente di religione, che incidentalmente è anche presbitero, possa essere licenziato in diretta dal suo vescovo, perché gli ha mandato una lettera aperta che discuteva di posizioni politiche, e che questo, come vedete, non per ora non stia producendo qualcosa di significativo, qualcosa di. Insomma, anche questo mi sembra un bel segnale. Qual è il tema di fondo? Che non esiste un studio pubblico all'interno della Chiesa cattolica. Non siamo ancora in grado di assumerci la responsabilità di pensare criticamente. E pensare criticamente viene ancora considerato come i tempi di Don Milani, l'obbedienza non è un'avventura, una storia non dissimile, perlomeno sono diversi. Pensare criticamente viene considerato una accusa di lesa maestà all'autorità, all'autorità. I miei preti, dice il vescovo di Milano, i miei preti, non so che tipo di linguaggio, che tipo di contesto è questo. Tra l'altro, in un quadro in cui invece credo che una reale teologia pubblica, e sottolineo molto ecumenica, in Italia sarebbe più che necessaria. Allora, rispetto al partito cattolico, il partito dei cattolici, così, io vedo meglio la testa di bomba, perché ormai al di là di questo, invece colgo invece distanza, colgo l'istanza. E dico che secondo me tu hai ragione, e questo però dovrebbe essere proprio lo spazio di una teologia pubblica, critica ed ecumenica, che sta nella verità, che riprende a discutere delle questioni. Non c'è soltanto Vito Mancuso, lo dico in amicizia con Vito, ma voglio dire, c'è bisogno, e tutto questo poi può produrre anche delle presenze di cristiani, di cristiani non cattolici in politica. Perché no? Però allo stesso tempo, cosa di cui già da oggi la stessa presenza di Vito Mancuso nel dibattito ha mostrato, e che lo spazio c'è, e che in realtà se non lo occupiamo è perché abbiamo paura, perché ci si fatica, perché abbiamo paura delle conseguenze, non lo so. Perché se lui da solo, nell'arco di alcuni anni, ha mostrato che si può arrivare in TV, si può arrivare in prima pagina sui quotidiani a discutere le questioni, poi naturalmente si può essere del tutto in disaccordo, non interessa niente. La questione è proprio favorire la ripresa del dibattito, la ripresa del pensiero. Questo è quello in cui veramente abbiamo un grande bisogno. Ora, ci sarebbero altre due cose, ma mi fermo qui, eventualmente mi prendo dopo, perché dopo tre quarti d'ora, dopo l'altra ora precedente, c'è un tempo per ogni cosa, però finisco con quel detto del Peavot, del detto padre, che mi ha riportato anche qui, che davvero trovo molto bello. La giornata è corta e il lavoro è tanto. Gli operai sono pigri il compenso è abbondante e il padrone di casa incalza. Ma non è tuo il compito di completare l'opera, né sei libero di esercitarla. Allora, per l'ennesima volta, mi domando Luciana, se non avrà.
Allora, proporrei